Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Oggi riflettiamo sul DDL Zan, su questa proposta legata, per così dire, all'omofobia, e lo facciamo soprattutto sotto il profilo educativo, pedagogico, perché chiaramente il problema si estende ed è sentito in maniera molto forte. Anche dalle famiglie, proprio da questo punto di vista, ma non solo dalle famiglie, anche dagli insegnanti. Per capire meglio dobbiamo fare però un passo indietro, e provare a capire a cosa ci si riferisce quando si, vuole proporre un disegno di legge contro l'omofobia. Nella risoluzione del Parlamento europeo del 2006, leggiamo che l'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse. Queste forme vanno dai discorsi cosiddetti intrisi di odio, di istigazione alla discriminazione, fino alle violenze verbali, psicologiche e fisiche. Il testo è un po' vago, utilizza termini o concetti come il principio di uguaglianza o come una limitazione di diritti, ma non spiega esattamente quali diritti e in che modo sia leso tale principio. Fatto sta che, alla luce di questa pseudo definizione, il Parlamento europeo anche si propone di prendere provvedimenti anche sul piano educativo. Per esempio, sollecita gli Stati membri a intensificare la lotta all'omofobia mediante, dice, un'azione pedagogica, ad esempio attraverso campagne contro l'omofobia condotte nelle scuole. Questo ci pone davanti ovviamente a due problemi. Per esempio, dal punto di vista dell'insegnante, e questo è il primo problema, chi stabilisce dov'è l'odio in un mio discorso? In base a quali criteri? Basta sollevare delle perplessità? Basta non essere d'accordo per odiare? Quali temi possono essere considerati discriminatori? So, io penso a un insegnante di religione che parla di un tema importante come quello della famiglia, chissà che possa essere tacciato per questo di omofobia. Ma c'è anche un altro problema, e in questo caso sono coinvolti non solo gli insegnanti, ma ovviamente anche i genitori. Cosa entra nelle aule? Potremmo ancora impedire l'entrata, l'approvazione? Prima c'era un filtro che era dato dal consiglio d'istituto, per cui negli ultimi anni l'impegno anche delle famiglie è stato quello proprio di mettersi in gioco, in prima linea nelle scuole, quindi entrare nei consigli di classe, nei consigli d'istituto per vigilare, anche su questi progetti, cosa che prima si dava un po' per scontata, almeno 20 anni fa. Oggi invece ci si rende conto che può entrare di tutto. Ebbene, ci si chiede se con l'approvazione di questo decreto poi si possa ancora opporre, tra virgolette, resistenza a certi progetti. Allora qui ci rendiamo conto che lo scopo della lotta all'omofobia si configura spesso come una sorta di controllo del pensiero, ma proprio dal punto di vista educativo è preoccupante l'impronta antropologica che mira appunto a proporre una visione ben precisa, che è la visione gender, e che inevitabilmente appunto entrerà nelle scuole, forse nemmeno più camuffata da progetti valoriali, come è stato finora. Penso all'inclusione, penso al femminicidio, penso al bullismo, temi importanti da trattare con i ragazzi, ma che spesso, appunto, erano un po' la scusa per in realtà inserire altri tipi di progetti che hanno una ben precisa visione antropologica e morale. Se prendiamo per esempio in considerazione i materiali finora prodotti dalle organizzazioni interessate alla propagazione nelle scuole di certi contenuti, noi vediamo che oltre a sollevare tutta una serie di perplessità sul piano appunto antropologico e morale, questi opuscoli in realtà sono molto carenti anche dal punto di vista pedagogico, oltre che molto poco obiettivi dal punto di vista scientifico. Un'analisi attenta di questi libretti, sussidi in circolazione mette in luce una serie di difetti, per esempio il fatto che le storie raccontate, la forma con cui si presentano determinati giudizi di valore impediscono di favorire il formarsi di quella personale maturazione di un punto di vista proprio, perché le posizioni dei sostenitori della teoria gender sono spesso presentate come le uniche giuste, e questo vale anche per i corsi di formazione proposti agli insegnanti. Quindi, prima ancora di entrare nel vivo della tematica ci sono tutta una serie di altri problemi, ripeto, proprio di stampo pedagogico. La questione educativa mostra un intrinseco limite dell'approccio gender, perché questo approccio, possiamo dire, professa l'inesistenza di un dato antropologico originario ed essenziale. Nega che l'uomo abbia una natura, e quindi un'identità sessuata, ma riconduce tutto, a una convenzione socioculturale. E questo nel concreto, significa abbracciare un'indifferenza tra i comportamenti sessuali, elevando un comportamento statisticamente limitato a, paradigma della sessualità comune. E quindi si coglie immediatamente l'incoerenza logica di questa impostazione, rispetto alla quale appunto il politicamente corretto opera come fattore di omologazione rispetto a una presunta neutralità dell'approccio gender. Tornando al piano antropologico ed educativo, bisogna anche avere molto chiaro il metodo. Si vogliono di fatto equiparare due realtà, cioè la sessualità maschile e quella femminile, dicendo che sono uguali e negando quindi la loro differenza, perché appunto tutto viene impostato nell'ottica della discriminazione. Ma affermare che due cose differenti sono uguali non è già discriminatorio, cioè davvero l'accoglienza e il rispetto, da cui poi deriva anche il senso corretto di inclusione, si possono ottenere attraverso l'equiparazione della diversità sessuale, quindi l'eliminazione dell'identità sessuata. Nel pensiero gender, le differenze, anche quelle biologiche, sono considerate pericolose, se non già di per sé discriminatorie, e devono essere appunto sacrificate all'uniformità culturale. Ma questo, non è affermazione di sé, ma semmai già privazione. Quindi è come dire che noi vogliamo ottenere l'uguaglianza, ma al negativo, cioè togliendo qualcosa, in questo caso l'identità sessuata, piuttosto che invece riconoscere la persona per quello che è. Questo lo si vede molto bene leggendo i primissimi articoli del decreto, dove c'è una vera e propria ridefinizione dell'essere umano. Si capisce quindi che nullificare la differenza sessuale, come vuole un pensiero gender fluid, in realtà non è che nullificare la persona, ma se viene meno la persona, viene meno il dato di realtà, ma soprattutto non si potrà fondare nemmeno tutto il resto, valori compresi, quindi anche quella dei valori in realtà è una retorica che non conduce purtroppo a nulla. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.